Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Donna, perché piangi?
Hanno portato via il mio signore e non so dove l'abbiano deposto.
Donna, perché piangi? Dimmi, chi stai cercando?
Signore, se l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io andrò a prenderlo.
Maria.
Maestro!
È lei, Maria di Magdala, la Maddalena, ad avere per prima la percezione del risorto. È a lei che Gesù si manifesta, parlandole, nel giardino accanto al sepolcro, una rivelazione così folgorante che all'inizio non pare neanche possibile. Lei lo scambia per il custode del giardino, ma quando lui la chiama per nome, Maria, lei si volterà e a sua volta lo chiamerà per nome, Rabbuni, maestro. Va a dare la notizia, le dirà il maestro. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 20, mette quindi una donna al centro della rivelazione. È una donna ad aprire, potremmo dire, questo canale con l'altrove, con il sacro, con la dimensione mistica. Maria di Magdala era una discepola che seguiva Gesù nella predicazione, con anche altre donne, assieme ai dodici. Maddalena deriverebbe appunto da Magdala, un luogo presso il lago di Tiberiade. Non c'è indizio che fosse una prostituta, ma la tradizione successiva, anche iconografica, le attribuì lo stereotipo della peccatrice, sensuale, bella e pentita, probabilmente sovrapponendole altre figure evangeliche, come la peccatrice anonima che lava i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli, profumandoli con olio prezioso, o come l'adultera della lapidazione. Al di là di chi fosse storicamente la Maddalena e al di là di tutte le interpretazioni popolari, cinematografiche e letterarie che di lei si sono date, per dovere di citazione la clip iniziale era dal film Magdalena di Brookings del 2007, meno conosciuto di altri, quello che qui ci interessa è riflettere sul modello di relazione con il sacro che Maria Maddalena ci propone. E lo faremo con il teologo Roberto Tagliaferri, autore del saggio L'altra Maria, cittadella editrice. Maria Maddalena è l'altra Maria rispetto a Maria di Nazareth, la Madonna. Maria di Nazareth rappresenta la nascita di Gesù. È colei che lo transita dall'aldilà all'aldiquà del mondo, potremmo dire. Maria di Magdala rappresenta la rinascita di Gesù. È colei che ne testimonia il transito dal mondo all'aldilà. Due donne sulla soglia del sacro. Roberto Tagliaferri è teologo, è sacerdote e insegna all'Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina a Padova. È autore di diversi saggi su questioni teologiche, epistemologiche, antropologiche e filosofiche in generale. Oggi la nostra conversazione con lui si incentrerà sul volume L'altra Maria, cittadella editrice. L'altra Maria, l'abbiamo detto, è Maria di Magdala, la Maddalena. Per cominciare, può farcene un ritratto, Roberto Tagliaferri?
Beh, la Maddalena ha sempre trovato interesse nella storia del cristianesimo. Veniva identificata con l'adultera che poi si è convertita. Storicamente questo è sbagliato, ormai gli esegeti tendono a dire che non si può identificare. Sta di fatto che soprattutto in Francia il culto alla Maddalena è importante, credo ci siano anche le sue reliquie e poi l'iconografia della crocifissione sempre da una parte Giovanni, la Madonna e la Maddalena sotto che piange come in bellissime opere che ritroviamo nella storia dell'arte. La Maddalena tuttavia occupa un posto importantissimo anche per quel che riguarda il cristianesimo nascente, l'esperienza della fede. È soprattutto Giovanni, rispetto agli altri evangelisti sinottici, Marco, Matteo e Luca, che dà grande rilievo alla Maddalena. Perché, intanto Marco pare che non avesse racconti dal risorto, perché sembra, dal punto di vista esegetico, che l'affermazione della fede del centurione, davvero quest'uomo è figlio di Dio alla morte di Gesù, fosse l'affermazione carigmatica e non c'erano racconti della risurrezione che sarebbero venuti dopo. Giovanni, che è un evangelista, l'ultimo che ha scritto, ed è un evangelista singolare perché fa risalire alla cristologia addirittura all'origine del mondo con quel bellissimo prologo. Giovanni è un evangelista che ormai riflette sul mistero di Cristo. E la cosa curiosa è che la Maddalena interviene nel momento topico quando Gesù risorge. Ora, mentre gli altri racconti tendono a storicizzare il racconto, cioè a fare della risurrezione come un fatto storico, per cui il regista Damiani fece quel bellissimo film sull'inchiesta, che ne è stato di quel crocifisso sparito. Invece in Giovanni l'esperienza, la risurrezione viene raccontata come in fondo un'esperienza mistica di Maria di Magdala, che chiede a uno scambiato per il giardiniere dove avevano posto Gesù, e questo giardiniere risponde chiamandola per nome Maria, e lei ha questa esperienza mistica e si getta ai piedi, e poi Gesù la incarica di andare dai suoi fratelli, eccetera. Perché è importantissima questa vicenda? Perché a noi è arrivato un cristianesimo soprattutto istituzionale, legato al maschile, dove Pietro rappresenta il primo degli apostoli, perché sarebbe il primo a vedere Gesù. In effetti, nei Vangeli, non è il primo a vedere Gesù, il primo è la Maddalena. È che la Maddalena allora non aveva nessun ruolo testimoniale, non aveva neppure un ruolo nei giudizi che si facevano in tribunale. Allora ci voleva la testimonianza di un maschio. Ma in effetti è la Maddalena la prima che vede. Ma come vede? Vede con gli occhi del cuore. E quindi all'origine della risurrezione ci sarebbe l'esperienza del risorto, che è quello che dice anche Paolo, che è l'esperienza dello Spirito. Nessuno, dice Paolo, può dire che Gesù di Nazaret è il Cristo, è il Figlio di Dio, se non per l'azione dello Spirito Santo che è in noi. Quindi, in effetti, la fede non parte dalla storia. La storia è come il motorino d'avviamento, ma la fede, quella fede per cui, come i discepoli di Emmaus, si aprono gli occhi, nonostante ci sia la presenza di Gesù, è una fede che viene dal cuore. Infatti, nei discepoli di Emmaus non è la presenza di Gesù, ma è quando spezza il pane. Ora, tutto questo ha un'importanza decisiva, a mio parere, non solo per un'archeologia del sapere e delle origini del cristianesimo degli esordi, ma un'importanza centrale anche per noi. Perché? Perché sicuramente c'è non solo un'emancipazione del femminile dal punto di vista antropologico-culturale, ma c'è anche una problematica di porre la donna nella sua giusta misura nella vita della Chiesa. Perché se ne parla sempre benissimo, fermo restando che poi le decisioni le prendono gli uomini.
Quindi Maria di Magdala è stata la prima ad avere percezione del risorto, e questo è fondamentale, è importantissimo. A proposito di quello che lei stava dicendo adesso nella chiusura della sua risposta, sì, c'è una frase sua che cito, che è molto forte, ma è interessante. Lei scrive: «La Chiesa ha un bel dire nel difendere ovunque i diritti dell'uomo, se poi al suo interno opera discriminazioni sessuali». Questa è una frase che colpisce. Discriminazioni spesso basate su coperture teologiche un po' labili, diciamo.
È chiaro che nessuno accetterebbe questa frase all'interno della Chiesa, perché la Chiesa non vuol fare discriminazione. Si appella però alla tradizione per tenere questa discriminazione. Allora, a parte che molte Chiese ormai hanno deciso anche diversamente rispetto a quella né adesso né mai su quello che è sacerdozio femminile. Perché? Perché c'è, cioè, non c'è discriminazione di uomo o di donna, di schiavo, di libero, di maschio, di femmina. Di fatto però, quando utilizziamo un'antropologia che è storicamente datata per giustificare anche le scelte di oggi, è una forzatura. Ora, perché io ho scritto l'altra Maria? Perché a mio parere, da una parte bisogna affermare che l'uguaglianza non è solamente teorica, ma deve andare nelle scelte della storia. Ma non voglio neanche cadere nella trappola di dibattiti che secondo me rischiano di essere sterili e diventa anche un gioco muscolare di chi è più forte. Bisogna tentare anche altre strade, a mio parere la strada di individuare uno spazio che io individuo nello spazio mistico dell'esperienza religiosa, uno spazio che Maria Maddalena ha interpretato in modo singolare, in modo importantissimo. Noi non dobbiamo dimenticare che il cristianesimo istituzionale non si è stabilizzato subito, ci sono voluti almeno un secolo. Nella Chiesa delle origini era tutto molto più flessibile e c'era un cristianesimo più carismatico che potremmo individuare nei cristianesimo gnosticizzanti, nei cristianesimo più mistici legati alla Maddalena, che per esempio ha trovato nei ritrovamenti di Nag Hammadi una quantità di Vangeli importantissimi in cui si parla di una modalità più mistica dell'esperienza religiosa. Quindi potremmo parlare dei cristianesimi che non sono avvenuti solo dopo, ma sono presenti già nei Vangeli, perché ci sono quattro versioni che non sono identiche a livello redazionale, ma c'erano vere e proprie anche modalità di esperienza del risorto, quella petrina più maschile legata all'istituzione e quelle invece legate alla Maddalena è più di tipo carismatico, mistico.
I ritrovamenti in Nag Hammadi, adesso le chiederò anche quando sono avvenuti. Ecco, adesso lei ci stava parlando di questi Vangeli delle origini, che adesso noi a posteriori chiamiamo Vangeli apocrifi, perché qualcuno ha deciso quali sono i Vangeli canonici e quali sono i Vangeli apocrifi, ma all'inizio a quanto pare non avevano la percezione di essere degli eretici i loro autori.
Sì, chiaro, si è stabilizzato il canone verso il secondo secolo e aveva una funzione, come dire, anti-giudaica, perché la cosa curiosa che è successo nel cristianesimo è che, pur essendo una costola del giudaismo, proprio per identificarsi nella sua modalità propria di annuncio del Vangelo, ha dovuto staccarsi dal giudaismo. Quindi la prima polemica è con il giudaismo, dopo il 70, non solo col giudaismo di Gerusalemme, ma poi con la sinagoga. Dopo sarà più con l'elemento pagano cosiddetto, no? Quindi il tema dell'eresia è un tema abbastanza curioso, perché se è vero come è vero che Gesù è stato ammazzato dai giudei, ammazzato voglio dire il giudizio di condanna avvenuto dal Sinedrio che era giudaico, è però una rarità, è un'eccezione, perché se noi guardiamo nella Bibbia c'è di tutto. Basta dirsi figli della promessa che si era tutti figli della promessa, compreso Gesù Cristo. È avvenuto qualcosa in cui la politica lì è entrata in modo duro e sta di fatto che l'hanno ammazzato. La dinamica dell'eresia è venuta poi avanti col cristianesimo, perché aveva il problema di differenziarsi, di difendersi dall'elemento giudaico e dall'elemento poi pagano. Gli ritrovamenti di Nag Hammadi, che sono avvenuti 70, 80, 90 anni fa, e che poi hanno trovato delle strade molto strane, perché le università, questa volta non c'entra il Vaticano, le università si sono giocato il primato della pubblicazione, eccetera. E sono importantissimi questi ritrovamenti di un cristianesimo di cui noi avevamo già molti lacerti, molte papiri, ma non libri interi. È stata trovata una giara simile ai ritrovamenti di Qumran, dove ci sono stati ritrovati la letteratura, la biblioteca di questa comunità del tempo di Gesù, e però Nag Hammadi fa vedere un cristianesimo che è diverso, dove ci sono alcuni Vangeli che sono straordinari. Addirittura qualcuno ha trovato ipsissima verba Jesu, cioè le stessissime parole di Gesù, addirittura dentro nei Vangeli apocrifi e non dentro i Vangeli canonici.
E lei cita per esempio un brano interessantissimo a proposito della Maddalena, dal Vangelo apocrifo appunto della Maddalena, in cui vediamo la figura di questa donna che dice agli apostoli, ai discepoli, non abbiate paura, state comunque gioiosi perché Dio è risorto, è sempre con noi, e qualcuno di loro, Andrea e Pietro, si indignano. Sì. Perché ha parlato con una donna prima che con noi, e poi c'è la figura di Levi.
Sì, è bellissimo questo brano, che ha dato poi adito a tutti questi anche libri un po' scandalosi, no? Sul fatto che la Maddalena sarebbe stata l'amante di Gesù. A parte questo risvolto in cui nessuno può dire sì, no, non so, ecco, che è poco interessante rispetto al tenore dei Vangeli, c'è il dialogo. Allora, la Maddalena dice che lei ha queste visioni. E Pietro si indispettisce e dice basta, cioè non ne possiamo più con queste visioni, smettila. E allora interviene Levi e gli dice: Pietro, tu sei quello sempre che arriva troppo tardi, non capisci mai le cose, le capisci sempre dopo. Era giusto che il maestro, così viene chiamato Gesù, che il maestro apparisse prima a lei, perché lo amava. Allora capite che quello amava da adito a tutte le illazioni inimmaginabili possibili. Nel mondo gnosticizzante, nel mondo legato a queste comunità cristiane, è invece il legame mistico, dove la storia ha una sua ambiguità tipica del dualismo, no? Gnostico tra bene e male. Il mondo è in preda a arconti che tengono prigioniere le scintille divine che sono nell'uomo, ma lo amava vuol dire che il legame è, noi diremmo oggi, è antepredicativo, è originario, è un'esperienza della coscienza. Citavo prima Paolo, che quando parla dello spirito dice: è lo spirito che suscita in noi questo slancio nel riconoscere in quell'uomo di Nazareth qualcosa di più. Quindi non è la storia. Noi inutilmente andremmo a cercare nella storia le prove, perché le prove sono ambigue, tutte le prove sono ambigue. L'unica prova è quella interiore. Interiore non vuol dire prodotta esclusivamente dall'uomo, ma per la presenza dello Spirito di Dio nella coscienza umana. È lo Spirito di Dio che forza l'uomo a riconoscere in Gesù di Nazareth il Figlio di Dio.
E questo è molto interessante anche attualmente, perché lei a un certo punto dice: qual è la ragione per cui dopo 20 secoli di cristianesimo la Maddalena risulta una figura ancora così affascinante e interessante? E qui sottolinea che forse oggi non ha più senso, o perlomeno si è indebolita la trasmissione della fede per via istituzionale, per i libri canonici, per il contagio di idee basate sull'autorità, ma forse quello che conta oggi è un'esperienza personale con il sacro, con la fede, quindi quella che la Maddalena ci insegna.
È così. Cioè la crisi che sta vivendo soprattutto l'Occidente è una crisi della tradizione. Cioè l'Occidente ha voluto mettere una pietra sul passato in qualche modo. E sostanzialmente il sapere aude illuministico è il grido: abbi il coraggio di prendere in mano la tua vita. Quindi tutta l'autorità, a tutti i livelli, perché la crisi dell'Occidente poi coinvolge la morale, coinvolge il diritto, coinvolge tutte le istituzioni che prima erano fondate su Dio, sull'autorità di Dio, se vogliamo, della Chiesa. Improvvisamente la ragionevolezza, con tutte le problematiche che ci sono oggi, basta vedere i dibattiti sul Covid e sui vaccini per dire dove arriva la ragionevolezza. La ragionevolezza molte volte arriva a dire e disdire. Allora, oggi anche la fede subisce questo tracollo. Perché? Perché se non è più l'autorità della tradizione, c'è solo uno spazio, o la ragionevolezza, ma la ragionevolezza lo vai a trovare dove? Nelle prove storiche. Abbiamo detto prima che le prove storiche sono sempre ambigue. L'unica possibilità è accedere a un livello di intenzionalità coscienziale più originaria che ci permette di cogliere nella dimensione del sacro, appunto, un'intenzionalità originaria propria della coscienza. Perché? Perché è finita l'idea della credenza in quanto tale. La credenza va sull'autorità della tradizione, è per epidemiologia che si trasmette di generazione in generazione. Allora, il razionalismo che ha prevalso nell'Occidente tenta a dire che è la ragionevolezza quello che decide. Non è vero neanche questo, perché anche la ragionevolezza è un mito, ce lo ricordava Wittgenstein quando scriveva sulla certezza, dice la fondatezza delle cose fondate e la loro infondatezza, grosso modo. E tuttavia il tema diventa importantissimo perché se non abbiamo più un fondamento nella tradizione, nella ragionevolezza, l'unica possibilità è ritrovare all'interno di un'esperienza che potremmo chiamare mistica, che è anche al di là delle tradizioni religiose, perché le tradizioni religiose non sono altro che l'espressività culturale di un'intuizione religiosa, il ritrovare l'originario religioso diventa condizione per capire il fatto religioso. E quindi la tematica della Maddalena, che fin dagli esordi ha un'esperienza mistica di Gesù Cristo e ce lo propone come modello per di generazione in generazione, diventa interessantissimo.
Abbiamo conversato con il teologo Roberto Tagliaferri, autore del saggio L'altra Maria, cittadella editrice. Vi ricordo che la puntata è ascoltabile, come tutte le altre, anche online dal nostro sito rsi.ch. Ringrazio il nostro ospite e tutti voi che avete seguito la nostra conversazione. Da Letizia Bolzani, un caro saluto.